Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, dedichiamo il nostro incontro odierno ad una trasmissione speciale monografica dedicata proprio alla fondatrice della Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità, una trasmissione scritta da Laura Badaracchi. Buon ascolto. Madre Teresa di Calcutta, la matita di Dio, nata nel 1910, fu proclamata beata da Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003. Infatti, a soli 2 anni dalla morte della religiosa, invece dei 5 solitamente previsti, Papa Wojtyla consentì che si aprisse la sua causa di canonizzazione. La sua tomba al convento di Chandra Bose Road di Calcutta continua ad essere meta di pellegrinaggi. Le suore missionarie della Carità, la congregazione da lei fondata, raccontano di un flusso ininterrotto di persone di ogni età e ceto sociale che vengono a rendere omaggio alla madre, morta il 5 settembre 1997 e che in vita aveva affermato:
«Se mai diventerò una santa, sarò certamente una santa del nascondimento. Mi assenterò in continuazione dal paradiso per recarmi sulla terra, ad accendere la luce di quelli che si trovano nell'oscurità».
Ora la sua missione viene proseguita dalle religiose, dal ramo contemplativo femminile e maschile da lei fondati, da sacerdoti e religiosi, oltre a migliaia di laici, collaboratori e volontari che in tutto il mondo affiancano le sue figlie accanto agli ultimi. Per loro la Beata Teresa continua ad essere la madre per antonomasia, che li ha esortati continuamente a mettersi a servizio dei più poveri tra i poveri, sulle orme di Gesù e di Maria.
Nessuno ha imparato così bene la lezione di umiltà come ha fatto Maria. Ella, essendo la serva del Signore, fu completamente vuota di sé e Dio l'ha ricolmata di grazia. Piena di grazia, piena di Dio. Serva significa essere a disposizione di qualcuno, essere utilizzata secondo il desiderio di qualcuno, con piena fiducia e gioia, di appartenere a qualcuno senza riserve. E questo è uno dei motivi principali dello spirito della nostra congregazione.
Premio Nobel per la pace nel 1979 per il suo impegno tra i poveri e il suo rispetto per il valore e la dignità di ogni persona, la fondatrice delle Missionarie della Carità era nata il 26 agosto 1910 nella cittadina allora albanese di Skopje, oggi in Macedonia. I suoi genitori, di etnia albanese, erano originari del vicino Kosovo. Anche nelle sue origini, dunque, sembra essere inscritta la sua apertura ecumenica e interreligiosa, il suo appartenere un po' a tutti, portando dialogo e pace, pure nella terra calda dei Balcani, che l'ha vista nascere un secolo fa, quando Skopje, odierna capitale della Repubblica di Macedonia, si trovava nell'Impero Ottomano. Oggi la Chiesa del Sacro Cuore, dove Agnes Gange Bojaju fu battezzata, non esiste più. In quel luogo oggi i pellegrini trovano il monumento eretto in sua memoria. Impara a pregare fin da piccola, sull'esempio dei suoi genitori, e da religiosa inviterà a coltivare un'infanzia spirituale nell'anima.
Solo una cosa conta: essere umile e pregare. Più si prega, più la preghiera migliora. Tu come preghi? Dovresti comunicare con Dio come un bambino, Un bambino non ha difficoltà a comunicare con la sua piccola mente in parole semplici, ma che esprimono così tanto. Gesù disse a Nicodemo: diventa come un bambino. Se noi preghiamo il Vangelo, permetteremo a Cristo di crescere in noi.
All'età di 8 anni, Agnes rimane orfana di padre e la sua famiglia si trovò in gravi difficoltà finanziarie. A 14 anni comincia a partecipare a gruppi di carità organizzati dalla sua parrocchia e inizia a conoscere l'India tramite le lettere inviate dai missionari. Con la madre e i fratelli andava d'estate in pellegrinaggio al santuario mariano di Letnica, al confine con la Macedonia. Davanti alla statua della Madonna, nella veglia del 14 agosto 1928, la ragazza decide di farsi suora, cominciando la sua vita religiosa come aspirante nelle suore di Loreto. Si affida a Maria e più tardi scriverà:
ammiro la Vergine Maria come colei che devo seguire come religiosa, specialmente come donna che è religiosa. Maria fu la prima donna consacrata. Dobbiamo diventare pure e umili come Maria, affinché possiamo diventare santi come Gesù. E dobbiamo essere tutto per Gesù attraverso Maria. La nostra vita consacrata dovrebbe essere una vita di amorevole fiducia, abbandono totale e gioia, come furono la vita di Gesù e Maria nel Vangelo.
Così Gange, che in lingua albanese significa bocciolo, entra a 18enne nella congregazione religiosa dal carisma mariano. Viene inviata a Dublino, in Irlanda, dove comincia ad imparare l'inglese e riceve il velo, assumendo il nome di Maria Teresa del Bambino Gesù, lo stesso della carmelitana Santa Teresa di Lisieux. Nel gennaio 1929 approda in India, precisamente nel Darjeeling, alle pendici dell'Himalaya. Comincia ad insegnare e il 24 maggio 1931 professa i voti temporanei. In quegli anni presta anche servizio come aiuto infermiera a contatto con i malati. In seguito viene mandata a Calcutta, dove insegna storia e geografia presso il collegio cattolico di St. Mary's High School nel sobborgo di Entally, frequentato soprattutto dalle figlie dei coloni britannici. Nel 1937 pronuncia i voti perpetui e nel 1944 diventa direttrice della scuola grazie alle sue notevoli capacità organizzative. Una vita religiosa apparentemente piena e serena, ma lo sguardo di Madre Teresa intercetta quello dei più poveri tra i poveri di Calcutta. Viaggia sul treno per Darjeeling nel 1946, quando percepisce che Dio le chiede di consacrarsi totalmente agli ultimi. Avverte quella che lei stessa definisce una chiamata nella chiamata. Così, nel 1948, lascia il convento per andare a vivere da sola nella periferia della metropoli indiana. Dopo un breve periodo a Patna per acquisire nozioni sanitarie, torna a Calcutta e apre una scuola nello slum di Moji Hill. Negli stessi locali, dopo aver assistito una donna che moriva in strada, decise di riservare una stanza a malati e moribondi. Intanto la raggiungono Agnese, una sua ex studentessa, e Gertrude, proveniente da una famiglia ricca e non cattolica. È il seme di una nuova congregazione, quella delle suore con il sari bianco orlato di blu, oggi diffusa in tutto il mondo. Risale ufficialmente al 7 ottobre 1950 la fondazione delle Missionarie della Carità, dedite con un quarto voto specifico, oltre a quelli di castità, povertà e obbedienza, alla cura dei più poveri dei poveri e di tutte quelle persone che si sentono non volute, non amate, non curate dalla società. Tutte quelle persone che sono diventate un peso per la società e che sono rifuggite da tutti. Le prime aderenti furono 12 ragazze che indossano come divisa un semplice sari bianco a strisce azzurre, scelto da Madre Teresa perché il più economico. La religiosa scrive in quegli anni:
penso che se l'opera avrà inizio, ci saranno per me moltissime umiliazioni, solitudine e sofferenza. Per quanto mi riguarda, io sono molto felice, soprattutto qui, ma nostro Signore non smette di chiamare. Ho cercato di fermare questi pensieri, ma senza alcun risultato. Non vedo cosa il mio io potrebbe ricavarne. So invece che tutti parleranno contro di me. Nell'opera ci sarà un abbandono completo di tutto ciò che ho e che sono. Non rimarrà assolutamente nulla. Ora sono sua, soltanto sua. Gli ho dato tutto. È da qualche tempo ormai che non ricerco più me stessa.
Alle sue prime sorelle e a quelle che verranno, Madre Teresa dice convinta:
noi siamo religiose e la nostra vocazione non è lavorare per i lebbrosi o per i morenti. La nostra vocazione è appartenere a Gesù. Poiché io appartengo a Lui, il mio lavoro è un mezzo per mettere in atto il mio amore verso di Lui. Non è quindi un fine, ma un mezzo. Poiché la mia vocazione è precisamente quella di appartenere a Dio, di amarlo con amore indiviso e in castità, per questo io prendo i voti. Io vedo Cristo in ogni persona che tocco, perché Egli ha detto: avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, ero sofferente, ero senza casa, e voi mi avete assistito. Tutto qui. Ogni volta che do un pezzo di pane, lo do a Lui. Ecco perché dobbiamo trovare un uomo che ha fame, che è nudo. Ecco perché siamo totalmente legate ai poveri. I voti che prendiamo formano la nostra vita religiosa. Il voto di castità non è se non il nostro amore indiviso per Cristo nella santità. E questa dedizione totale è l'obbedienza. Se appartengo a Dio, se appartengo a Cristo, allora Egli deve essere in grado di servirsi di me. Questa è l'obbedienza. Poi, di tutto cuore, prestiamo il nostro servizio ai poveri. Questo è il servizio. Obbedienza e servizio si completano. Questa è la nostra vita.
Nel 1952 le prime missionarie della Carità si trasferiscono in un tempio indù abbandonato, donato dall'arcidiocesi di Calcutta. Diventerà la Casa Kaligat per i morenti, poi chiamata Casa dei Puri di Cuore, Nirmal Hiridei. Qui le persone ancora oggi vengono assistite, morendo con dignità, secondo i riti della propria fede. Ai musulmani si legge il Corano, agli indù si dà acqua del Gange, ai cattolici i sacramenti dell'unzione degli infermi e dell'Eucaristia. Per Madre Teresa, i valori del dialogo interreligioso e il rispetto delle diverse fedi sono cruciali.
C'è un solo Dio, ed è Dio per tutti. È per questo importante che ognuno appaia uguale dinanzi a Lui. Ho sempre detto che dobbiamo aiutare un indù a diventare un indù migliore, un musulmano a diventare un musulmano migliore e un cattolico a diventare un cattolico migliore. Crediamo che il nostro lavoro debba essere d'esempio alla gente. Attorno noi abbiamo 475 anime. Di queste, solo 30 famiglie sono cattoliche. Le altre sono indù, musulmane, sikh. Sono tutti di religioni diverse, ma tutti quanti vengono alle nostre preghiere.
Arrivano volontari e donazioni e per chi guarisce cominciano le attività di reinserimento lavorativo, oltre all'assistenza di bambini abbandonati o rimasti orfani. Vengono avviate dal 1957 cliniche mobili per i malati di lebbra e inaugurata la casa per lebbrosi di Shanti Nagar, dove gli abitanti potevano vivere e lavorare, coltivando i campi e svolgendo attività di artigianato. Madre Teresa non si stanca di ricordare alle sue suore:
i poveri devono sapere che li amiamo, che non sono indesiderati. Da parte loro essi non hanno nulla da dare all'infuori dell'amore. A noi interessa riuscire a far circolare questo messaggio di amore e di compassione. Noi cerchiamo di portare nel mondo la pace con il nostro lavoro. Ma il lavoro è dono di Dio.
Il 1 febbraio del 65, Papa Paolo VI riconosce le missionarie della carità quale congregazione di diritto pontificio. Comincia quindi l'espansione fuori dall'India. 2 anni dopo viene aperta una casa in Venezuela, a Cocorote, poi altre in Africa, la prima in Tanzania, in Asia, in Europa, a Roma nel 68 e negli Stati Uniti. Nelle mura vaticane sorge la casa Dono di Maria, voluta da Giovanni Paolo II nel 1988 e visitata da Benedetto XVI all'inizio dello scorso anno. In un angolo del palazzo dell'ex Sant'Uffizio, dove ha lavorato per molti anni come prefetto l'allora cardinale Ratzinger, la struttura funziona di giorno come mensa per decine di poveri, mentre la notte ospita una 50ina di donne. Nasce anche il ramo contemplativo, insieme ai laici, collaboratori di Madre Teresa, di cui possono far parte persone di tutte le religioni. Sorgeranno pure i missionari della carità, dediti alla vita contemplativa, i padri, sacerdoti, e i fratelli, consacrati ma non ordinati, attivi, che scelgono l'essenzialità in modo radicale. Niente cellulare né computer, lavatrice e TV, automobile e comodità, con gioia da vendere. A coloro che abbracciano il suo carisma, la piccola suora di origine albanese continua a ripetere convinta:
oggi la gente ha fame d'amore, ha fame di comprendere l'amore più grande, che è l'unica risposta alla solitudine e all'estrema miseria. Ecco perché possiamo andare in paesi come l'Inghilterra, l'America, l'Australia, dove nessuno ha fame di pane. Ma laggiù la gente soffre in maniera terribile per la solitudine, la disperazione, l'odio, l'alienazione, l'impotenza, la mancanza di prospettive. Non sanno più sorridere. Hanno dimenticato la bellezza dei rapporti umani. Stanno dimenticando che cos'è l'amore umano. Hanno bisogno di qualcuno che li comprenda e li rispetti.
Nelle intense giornate di Madre Teresa non sono mancati periodi di vuoto spirituale, addirittura anni di deserto, durante i quali le sembra che Dio non voglia più parlare alla sua anima. Nell'omelia di Papa Giovanni Paolo II per il giorno della beatificazione di Madre Teresa leggiamo:
Madre Teresa ha condiviso la passione del crocifisso in modo speciale durante lunghi anni di buio interiore. È stata quella una prova a tratti lancinante, accolta come un singolare dono e privilegio. Nelle ore più buie, ella s'aggrappava con più tenacia alla preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Questo duro travaglio spirituale l'ha portata a identificarsi sempre più con coloro che ogni giorno serviva, sperimentandone la pena e talora persino il rigetto. Amava ripetere che la più grande povertà è quella di essere indesiderati, di non avere nessuno che si prenda cura di te.
Madre Teresa non si risparmia. Gira in tutto il mondo per visitare le comunità di suore e incontrare i poveri. Ma la sua salute è seriamente provata. Un infarto nel 1989, seguito 2 anni dopo da una polmonite, con successivi problemi cardiaci. Si dimette da superiora della congregazione, però viene rieletta quasi all'unanimità. Nel 96, cadendo, si rompe la clavicola e il 13 marzo 97 lascia il timone dell'istituto a Suor Nirmala. Neppure 6 mesi dopo si spegne nella sua Calcutta a 87 anni. Lascia quasi 5.000 suore di un centinaio di nazionalità, presenti in 134 paesi, con più di 750 case, oltre 200 delle quali nella sola India. E negli ultimi 12 anni le ragazze che hanno scelto la congregazione sono circa 1 migliaio, senza contare le contemplative, i rami maschili e le migliaia di volontari in tutto il mondo. A loro la Beata ha consegnato la sua eredità spirituale e i poveri, anziani soli, disabili fisici e mentali, malati terminali e di AIDS, ragazze madri, bambini orfani o abbandonati, immigrati, lebbrosi, indigenti, in cui riconoscere il volto di Cristo sulla croce, che chiede anzitutto di essere amato. Senza automobili e cellulari, senza ufficio stampa e computer, le suore vengono raggiunte attraverso il passaparola o il telefono, anche da tante coppie desiderose di adottare un figlio. Infatti l'istituto religioso è tra gli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali a svolgere il servizio di mediazione e abbinamento dei potenziali genitori in possesso del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni, un lavoro che si basa sul volontariato, inaugurato dalla stessa fondatrice.
Noi combattiamo l'aborto con l'adozione. Così salviamo migliaia di vite. Se sentite che qualche donna non vuole tenere il suo bambino e desidera abortire, cercate di convincerla a portarmi quel bimbo. Io lo amerò, vedendo in lui il segno dell'amore di Dio. Tu, io e ogni singolo essere umano in questo mondo è un figlio di Dio, creato a immagine di Dio, creati per cose più grandi, per amare ed essere amati. È per questo che oggi abbiamo così tanta sofferenza nel mondo, perché ci si dimentica che siamo stati creati per cose più grandi, che siamo stati creati per amare ed essere amati. Quindi è assolutamente necessario per noi pregare. La preghiera ci dona un cuore puro e un cuore puro è capace di amare. Perché il frutto della preghiera è l'amore e il frutto dell'amore è il servizio. Non importa quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo nel donare. Cerchiamo dunque di essere una cosa sola, pieni di amore nel cuore di Dio, e condividere così la gioia di amare, condividendo, aiutando, amando e servendo gli uni e gli altri.
Madre Teresa non si è mai stancata di ricordare a tutti, e continua a farlo con i suoi scritti, che il senso più profondo della vita sta proprio nell'amore donato e ricevuto da Dio.
Noi tutti vogliamo amare Dio, perché siamo stati creati per cose più grandi, per amare ed essere amati. Come amiamo Dio? Dov'è Dio? Gesù ha risposto: qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. E quando saremo morti, quando andremo alla casa di Dio, Egli ci giudicherà su ciò che siamo stati per i poveri.
E ancora ripete l'invito a una profonda riconciliazione con se stessi e con gli altri.
Il non perdonare ti impedirà di dare amore. Solo se tu sei in grado di perdonare, sarai in grado di compiere tale Vangelo di amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amati. Solo allora sarai in grado di amare Dio con tutto il cuore. Siate umili, apprezzate l'umiltà, vuotatevi di voi stessi e sarete in grado di amare l'un l'altro come Lui ha amato voi. Possa il cuore eucaristico di Gesù rendere i nostri cuori miti e umili come il suo, e ci aiuti a svolgere i nostri doveri di famiglia in maniera virtuosa. Lasciamoci amare gli uni gli altri come Dio ama ognuno di noi, sempre più, ogni giorno, e perdonare gli errori altrui, come Lui perdona i nostri peccati.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.